Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Oggi, venerdì 3 maggio alle 12.30, è stata quindi inaugurata la nuova piattaforma e il nuovo sito del Vaso di Pandora. È il primo passo, quindi è il primo passo di un nuovo inizio del nostro progetto editoriale, che ci permette in questo caso di realizzare anche nuove rubriche, molte delle quali sarebbero oltretutto a rischio, se non a certezza di censura. Sono 9 le rubriche riservate agli abbonati e, come vi dicevo, il primo passo. Per tutte le altre informazioni, per conoscere il nostro progetto editoriale e quello che realizzeremo, vi invito a guardare, se non l'avete già fatto, la puntata dal vivo di ieri sera con me e il nostro direttore Gabriele Sannino. Oggi, tra l'altro, ecco qui, presento subito, do il benvenuto, ben ritrovato, a Cosimo Massaro.
Ciao caro Carlo, è sempre un piacere per me stare qui con te e con tutti i tuoi ascoltatori e ti faccio e vi faccio un grande in bocca al lupo per il nuovo percorso che avete deciso di intraprendere.
Senti, tra l'altro, Cosimo, oggi la scelta di inaugurare la nostra piattaforma, questo nuovo passaggio del Vaso di Pandora, l'abbiamo deciso qualche mese fa, il giorno 3 maggio, è una data simbolica, direi, molto potente, perché è la giornata internazionale per la libertà di stampa.
Ed è veramente un grande simbolo e mi auguro che sia di portafortuna, appunto, questa data. Perché veramente
Se ti porta fortuna per tutti, anche perché io vorrei definire la giornata internazionale di quella che era la libertà di stampa.
Bravissimo, mi hai anticipato perché volevo dire che oramai libertà di stampa non esiste più e ciò che comunica il mainstream viene comunicato da pennivendoli, c'è gente che passa solamente delle veline, sono pochissime le eccezioni che oramai fanno un vero giornalismo, anzi chi ha osato fare giornalismo vero, di inchiesta, di ricerca, oggi magari sta pure in carcere e Julian Assange è un esempio per tutti, è chiaro, ed è giusto ricordarlo anche.
Assolutamente, mi associo ed è un monito per tutti la figura di Julian Assange e siamo in attesa di sviluppi, speriamo che siano positivi per la sua figura, ma noi continuiamo a mantenere l'attenzione e il focus proprio ma io direi proprio martire dei nostri tempi, dei tempi attuali.
Assolutamente, io lo definirei un martire, in questo caso ancora meglio, nel senso un martire della verità, perché lui ha fatto semplicemente una ricerca della verità e ha riportato fuori verità, non è che ha tirato fuori menzogne o ha divulgato e ha facilitato la menzogna, no, ha portato verità e per questo motivo è stato, tra virgolette, messo in croce, no? Quindi un martire della verità di tutti i tempi, perché la verità quando viene occultata o viene negata è sempre un crimine. In tutti i tempi.
Assolutamente, hai sintetizzato in maniera perfetta, non avrei direi altro da aggiungere. Io direi, caro Cosimo, veniamo al tema di oggi perché comunque ha a che fare con la verità, comunque con la ricerca della verità, tutte le tematiche che noi affrontiamo, no? Presento, lo vediamo qui in sovraimpressione, il tuo ultimo libro, Il bivio epocale, mondo unipolare versus mondo multipolare, ordine versus caos. La prefazione dell'amico Paolo Borgognone. Senti, Cosimo, partiamo dalla stretta attualità. Allora, i temi ruoteranno anche attorno al libro, ma parliamo proprio di cose oggi molto specifiche. Quindi, come dicevo, partiamo dalla stretta attualità. Ci sarà molto da analizzare e altri elementi emergeranno sul conflitto e sul genocidio in corso a Gaza e nel Medio Oriente più in generale, no? Ma c'è già qualcosa di in qualche modo certo che non è ancora stato detto, secondo te, in questo finora?
Guarda, tra i vari aspetti, tenendo presente che appunto c'è quel mondo multipolare che si sta scontrando contro il mondo unipolare, quello dell'egemonia globale, quello del nuovo ordine mondiale, di cui anche Israele fa parte, cioè Israele è figlio di questo mondo. E sapendo bene che la battaglia parte sempre dal piano principalmente spirituale, tra le varie idee di mondo che si vogliono realizzare, poi si sposta sempre sul piano monetario ed economico e finanziario, e poi su quello militare. Ecco, rimanendo sul medio livello, quindi passando sopra, diciamo, al piano materiale, nell'intermezzo, beh, tra le cose che ho evidenziato pochissimo, anzi quasi nulla, sia nel mainstream che anche nell'informazione, diciamo, quella che cerchiamo di portare noi, libera, ecco, chiamiamola così.
Informazione indipendente.
Indipendente. Beh, potremmo anche sbagliare noi qualche volta, però sicuramente se sbagliamo non lo facciamo in cattiva fede. Ecco, quindi io ho scritto un articolo in merito anche ad un fattore economico, come dire, si segue sempre la via del denaro, no? Cioè gli interessi economici, ce l'ha insegnato pure Falcone quando, prima di morire, seguite il denaro. Ecco, ma questa è anche la mia modalità di analizzare la geopolitica, la storia, sempre partendo dal punto di vista del denaro, degli interessi economici, degli interessi geopolitici, poi di conseguenza. E che cosa ho notato? Facendo un po' di ricerche, ho scoperto che, voglio dire, c'è l'idea, un progetto già anche realizzato che si dovrebbe portare avanti, di un nuovo canale di passaggio tra il Mar Rosso e il Mediterraneo, denominato canale Ben Gurion. Un canale che strategicamente è fondamentale come passaggio nella geostrategia globale e per la geopolitica, perché collega l'Occidente con l'Oriente per una dominazione dei mari, soprattutto poi nel caso anche dell'Occidente, che è una potenza, come dire, marittima, perché viene dall'impero anglosassone ed che è stato sempre il Commonwealth una potenza, voglio dire, marittima. Quindi la strategia della gestione dei mari è fondamentale. Tant'è vero, e in questo articolo faccio un parallelismo, ad esempio, con l'Unione d'Italia, no? L'Unione d'Italia è stata fatta in un determinato modo perché i Savoia, oltre che essere indebitati notevolmente con i Rothschild, utilizzavano un sistema di moneta debito inventato dal mondo anglosassone, perché nasce con la Banca d'Inghilterra, ricordo sempre la data, 1694. Poi nella geopolitica del tempo si era costruito già pochi anni prima il canale di Suez. Quindi per l'Inghilterra, per l'impero anglosassone, era fondamentale tenere la gestione marittima sia del Mediterraneo e il controllo anche del canale di Suez, che per 100 anni è rimasto sotto la gestione inglese e francese, e poi con una partnership anche dell'Egitto, che comunque è diventato libero, se vogliamo, cioè è ritornato in possesso dell'Egitto dopo 100 anni. Oggi ci ritroviamo con una situazione quale? Quella che questo canale non è più tanto gestito da, diciamo, dall'Occidente, e allora realizzare un ulteriore canale che lo affianchi, denominato appunto canale Ben Gurion, che passa dal Mar Rosso al Mediterraneo, è fondamentale. Guarda caso dovrebbe passare proprio da Gaza, guarda caso. Sì.
Tra l'altro Ben Gurion è una figura storica di Israele, ovviamente. E
no. Giusto per ricordarlo, hai fatto bene a accennarmi, a sottolinearmi questa cosa, perché ricordiamo che lo Stato di Israele non esisteva fino a prima del 48, e lì è stato proprio con Ben Gurion che si andò, come dire, a inserire una spina nel fianco in Palestina per poi realizzare quello Stato di Israele che oggi, ad oggi, comanda tutto il territorio, quando sappiamo che prima sia gli israeliani, quelli originari della terra di Palestina, i veri semiti, e i musulmani, gli islamici, vivevano in pace. Dobbiamo ricordarlo questo, perché il problema in quella terra è dovuto poi al mondo soprattutto sionista, che si è andato a infilare lì per realizzare questo Stato con queste mire espansionistiche. Il sionismo che ha origine comunque da una cultura non tanto semitica, ma quanto schenazita. Nel senso che sì, convertiti all'ebraismo, che non sono originari della terra di Sem. Tra virgolette, cerco di spiegare anche questo punto fondamentale. Perché noi quando critichiamo Israele dal punto di vista sionista, non significa essere antisemiti. Perché ricordo una cosa, le lingue semitiche, come è quella di l'ebraico, ma anche tantissime lingue arabe sono tutte di origine semitica. Anche il fenicio antico era di origine semitica. Cosa significa essere semiti? Avere una cultura e una lingua che ha la radice nella, diciamo, nelle popolazioni derivate da Sem, uno dei patriarchi, figlio di Noè. Immagina quanto si va indietro nella storia. E quindi se tu mi accusi, tra virgolette, tu, di essere antisemita, cosa se non significa niente? Allora sono contro anche gli arabi, contro tutte quelle popolazioni che parlano lingue di origine semita. Una cosa è essere antisionisti, oppure contro la politica del dominio globalista finanziato attraverso la moneta debito realizzata dagli Ashkenaziti. E una cosa invece, voglio dire le cose come stanno, no? Del genocidio in atto, di tutto ciò che sta facendo.
Sì, si tratta sempre di utilizzare i termini in funzione di certe logiche, di certe esigenze. Quindi praticamente questo conflitto è un conflitto per le rotte, in pratica. Questa canale Ben Gurion, che è evidentemente strategico.
Eh sì, non solo però, sicuramente è uno dei tanti interessi, intendiamoci, perché Israele comunque fa parte di quel mondo globalista che mira poi a portare avanti l'egemonia mondiale secondo i loro criteri e secondo i loro valori.
Ecco, questa Cosimo, è anche una guerra monetaria, quindi.
Assolutamente sì, anzi, ripeto, prima che essere territoriale, e sì, sinceramente prima è monetaria, soprattutto perché, scusa, prima di aprire questo paragrafo, però volevo un attimo concludere quello di prima, perché tenevo a precisare che il sud Italia poi fu distrutto, il Regno delle Sicilie, appunto perché non doveva avere quella egemonia del Mediterraneo, perché ricordo che il Regno delle Sicilie era la terza flotta navale dopo Inghilterra e Francia, quindi era un diciamo un paese che bisognava distruggerlo e colonizzarlo. Chiusa questa parentesi, quindi come vediamo che in quel periodo ci sono state delle manovre geopolitiche che hanno portato a fare dell'Italia in un certo modo, così anche oggi vediamo che ci stanno delle manovre geopolitiche per gli interessi economici e soprattutto anche monetari, come hai detto ora, e mi riaggancio al discorso che dicevi tu. Perché come prima nel passato il Regno delle Sicilie non utilizzava il sistema economico monetario anglosassone, cioè moneta debito, perché nel Regno delle Sicilie si usavano tutte monete d'argento e d'oro e c'era reale moneta d'oro che è stata poi trasferita tutta al nord, con le prime banche centrali che sono state create, attualmente non tutti i sistemi economici mondiali oggi si stanno adeguando a quel sistema egemonico del dollaro e del petrodollaro. Tant'è vero che il mondo multipolare sta oramai scambiando le enormi merci e quantità di merci che vanno dal petrolio al gas, tutto ciò che hanno, fra di loro, con le loro valute nazionali. Ecco dove sta lo scontro. Lo scontro che a questo punto l'egemonia del dollaro, che sta crollando attraverso anche la perdita del petrodollaro, perché il dollaro era ancorato al petrolio dopo il 73. L'Arabia Saudita, che manteneva in piedi questo, diciamo, accordo dove il petrolio si poteva vendere solo in dollari, oramai è passata al BRICS. Quindi crolla il petrodollaro, crolla il dollaro, l'egemonia del dollaro perde potere in tutto il mondo e quindi in automatico crolla l'impianto della moneta fiat, perché l'euro non ha nulla alla base, anzi l'euro è ancorato al dollaro, la sterlina inglese è ancorata al dollaro, c'è tutto l'impianto della moneta fiat che naviga appunto sul circuito SWIFT. Quindi quel circuito che è di proprietà, anche se vogliamo privata, dell'usurocrazia globalista. Quindi questa è anche e soprattutto una guerra economico-monetaria, dove questi due mondi si stanno scontrando alle battute finali oramai.
Senti Cosimo, si sta parlando, e soprattutto nell'informazione indipendente ormai la definizione de-dollarizzazione è un po' entrata, no? Nel nostro linguaggio, no? È un termine molto utilizzato, si parla di de-dollarizzazione, di crollo del dollaro, ma secondo te c'è un'intenzione non confessabile, perché probabilmente non accettabile dalla pubblica opinione internazionale, e mi sto riferendo a quella di far fallire le principali valute per poi sostituirle automaticamente con valute digitali?
Allora, questa cosa
qui
qua.
C'è il rischio, no? Quando si parla di grande reset, no? Potrebbe essere che il vero reset, grande reset, sia quello monetario.
Allora, sul reset monetario non c'è dubbio. Cioè, io ricordo sempre i punti fondamentali del nuovo ordine mondiale, quindi globalista. Uno è governo unico mondiale, esercito unico mondiale, religione unica mondiale e naturalmente moneta unica mondiale solo elettronica. Da 20 anni parlo di questo. 20 anni. Quindi, anzi, di più di 20 anni, dal 2000 sono 24 anni che ne parlo. Naturalmente, questo è sicuramente uno dei punti, tant'è che anche in Usurocrazia svelata io tratto anche una parte dove l'interesse nel far emancipare la Cina nel periodo della globalizzazione, perché la globalizzazione è una cosa, il globalismo è un'altra, cioè io tengo a precisare sempre che la globalizzazione è stata una tappa del globalismo, cioè non era l'intento. Si diceva, e anche Soros, se non ero Soros, ora non ricordo più il nome di chi era di preciso, no, non era Soros, mi sta sfuggendo il nome di chi era, vabbè, indipendentemente da questo, c'era comunque un progetto di abbattere il dollaro, se ne parlava anche attraverso la Cina, di questa cosa se ne è discussa, quindi c'era questo progetto, però dobbiamo analizzare la questione da altri punti di vista, perché poi, come dire, è intervenuta anche la psicopandemia, no? Che ha creato un ulteriore reset, se vogliamo, culturale e animico, spirituale, dove tante persone, tante anime hanno detto qua c'è qualcosa che non va e quindi questo mondo, come lo state creando, forse non ci piace. Cioè non tutte le ciabelle per i globalisti escono col buco, come si dice. Quindi questo progetto effettivamente, attualmente, non è andato in porto. Non è assolutamente andato in porto, perché tutto ciò che stanno facendo in Occidente gli sta andando a discapito della sua potenza, non solo economico-monetaria, perché il processo di de-dollarizzazione distrugge sia le economie interne, sia l'economia di guerra, perché non hai più i soldi nemmeno per autofinanziare nemmeno più le guerre. Perché poi io noto e faccio notare una differenza importante, soprattutto con la Russia? Perché il combattimento, tra virgolette, che ha creato la Russia, no? Nei confronti dell'Occidente, che parte principalmente da un punto di vista spirituale, quando Putin ha messo la religione cristiana ortodossa religione di Stato, ha raggruppato a sé lo spirito del popolo e la tradizione storico-culturale del popolo russo, greco-romana e cristiana come quella veramente anche occidentale. Non a caso Mosca viene definita la Terza Roma. A questo punto la battaglia perché non è andata secondo l'egemonia globalista? Perché l'egemonia globalista fa un discorso molto semplice. Di solito, anche voglio dire, dal Settecento c'è la emblematica frase del capostipite della famiglia Rothschild che diceva: noi dobbiamo dirigere conferenze di pace, ma al contempo stesso far andare le nazioni in conflitto in modo che nessuna delle due abbia guadagni territoriali, ma sprofondino tutte e due sotto il nostro debito. Bene, in questo caso io faccio sempre notare che la Russia non è finanziata oggi dai Rothschild, come tanti dicono. Perché si sta liberando, anche se non in toto, ma sta facendo di tutto per liberarsi da quell'egemonia dei globalisti tipicamente della famiglia Rothschild, tant'è che la prima cosa che ha fatto nel momento in cui gli hanno fatto l'embargo è rinazionalizzare tutto ciò che erano gli asset strategici nazionali. Cioè in pratica lui si sta autofinanziando con ciò che produce. E c'ha una crescita in media del 3-4% che noi ce la sogniamo in Occidente. Noi viaggiamo con crescita dello 0,3%, dove non riusciamo
a... E ce lo stanno vendendo anche come un grande risultato? Si
manifesta nel che cosa? Che non riescono a produrre nemmeno le pallottole da regalare a Zelensky nazista per spararle contro l'esercito russo. Quando naturalmente Putin ha dovuto poi investire anche in economia di guerra e l'economia di guerra della Russia naviga 10 volte di più rispetto a quella occidentale. Per giunta, e vado in conclusione, scusami, lo so che poi non finisco mai, ogni volta, vedi, perché poi dicono la sovranità monetaria sta in America, e non è così, perché anche lì sono sotto scacco del debito pubblico che è arrivato alle stelle, e se ogni volta non si riunisce il congresso per alzare la soglia del debito pubblico, non possono prestare manco 100 euro per dire, o $100 all'Ucraina per finanziare la guerra.
Senti, Cosimo, però si parla anche di rublo digitale comunque, no?
Guarda, io in via di principio, anche partendo da Uriti, non sono contro la moneta digitale. Spiego perché, così anche per tanti capiscono cosa si...
Ecco, facciamo un punto di perché la moneta digitale, no? Viene vista in molti ambiti come il male, no? Il male assoluto, il demonio, no? Ecco, vuoi fare una... Sì, sentiamo pure la tua considerazione.
Ma partendo anche dai concetti di scuola monetaria auritiana, che è fondamentale per capire queste cose, lui ha identificato, sempre poi in un concetto di dualismo filosofico che vige sulla Terra, come dire, noi siamo carne e ossa, ma abbiamo anche un'anima. Per l'ateo non esiste più il mondo, come dire, trascendente, l'anima scompare se solo carne e ossa, tipico del mondo materialista. Tu solo ciò che vedi o che senti o che tocchi. Qui stiamo in un concetto di dualismo filosofico. Una cosa è lo strumento su cui viaggia il valore convenzionale monetario. Lo strumento tempo addietro poteva essere la conchiglia. La conchiglia è stata utilizzata come strumento monetario. I bastoncini di legno, poi si è usato, come dire, il mezzo dell'oro, si è fusa la moneta, rimane sempre il concetto di strumento su cui viaggia il valore convenzionale, che viene dato da una convenzione tra noi cittadini, convenzione sociale, che viene stabilita dalla magia del numero. 10 euro, 15 euro, 100 euro, 500 euro, quello è il vero valore. Trasformandole in moneta elettronica, lo strumento qual è? Il bit del computer, quello è lo strumento, la lucetta, la luce, lo strumento su cui naviga quella moneta convenzionale che sarebbe il numero. Quindi, se lo strumento di navigazione della moneta è nostro, non come il circuito Swift che è in mano ai Rothschild, perché poi è normale, se Benedetto XVI fa delle cose che non vanno bene, gli chiudono i conti del circuito Swiss, dello IOR, e vedi che Benedetto XVI non poteva più comprare bene, non poteva spedire più denaro in nessuna parte del mondo. Così hanno fatto con la Russia di Putin, e a quel punto Putin strategicamente si era già organizzato, perché non era debole da quel punto di vista come Benedetto XVI, che poi secondo me quella è stata una delle cose che l'ha costretto alle dimissioni. Okay.
Senti, Cosimo, quindi il problema non è la moneta digitale in sé. Allora qual è il problema?
Il problema è che la moneta, quando viene emessa nell'atto dell'emissione, non deve essere emessa a debito, cioè a debito da un'istituzione privata che indebita i cittadini. Quella moneta, quel valore monetario convenzionale, deve essere emesso da un popolo o da uno stato che lo rappresenta per conto del popolo, come sangue economico per monetizzare l'economia che possediamo noi in quanto cittadini, perché la vera ricchezza risiede nella vita. Quindi l'uomo genera ricchezza attraverso lo sviluppo dei suoi talenti, sviluppa ricchezza in virtù della sua storia, della sua cultura, della sua tradizione, di tutto ciò che i propri avi hanno lasciato anche nella propria terra, tutte le ricchezze che noi abbiamo. In aggiunta, quindi, moneta credito, che può viaggiare anche elettronicamente. Però, cosa fondamentale, il circuito di navigazione, appunto come lo SWIFT, deve essere, come dire, un asse strategico. Non deve essere in mano a privati, che nel momento in cui loro decidono se tu fai una cosa non grata a loro, ti chiudono il rubinetto. Perché, immagino, faccio un esempio per chi ci ascolta, molto semplice. Tu ora ti trovi a Verona, per dire, e io sono qui a Taranto. Mi devi spedire del denaro. Ecco, il denaro che hai tu è tuo, mica l'hai chiesto in prestito, magari c'hai il conto corrente tuo, hai la tua sovranità monetaria perché il denaro è tuo. Io ho il mio conto corrente qui a Taranto, a Manduria, tu mi devi spedire del denaro. Se questo circuito viene dominato da qualcuno, nel momento in cui tu hai detto qualcosa che non gli piace, ti chiude il conto corrente, cioè il circuito SWIFT. E tu non mi puoi più pagare, non mi spedisci più il denaro per avere magari il pane.
Tu stai parlando quindi dell'importanza di cosa? Della decentralizzazione in questo caso?
Sto parlando che quel circuito che mette in rete tutti noi non deve essere privato. Deve essere un circuito dove naviga la moneta elettronica, deve essere un asse strategico nazionale. Cioè non deve essere di nessun proprietario. O se può essere di uno Stato che lo autogestisce in maniera libera, oppure potrebbe essere, con le nuove culture, cioè con la nuova conoscenza dell'elettronica, decentralizzato attraverso processi che vengono denominati blockchain, sai, altri sistemi.
Sono tematiche di cui abbiamo iniziato a occuparci con un'intervista fatta alcune settimane fa, per esempio, a Luca Serleto, che è un esperto di questa materia e che, tra l'altro, anticipo ai nostri ascoltatori, avremo ospite sicuramente molto a breve, visto però l'interesse che ha suscitato. Prego.
Io mi fermo, voglio dire, io naturalmente nel processo di creare moneta in maniera singola non mi voglio spingere a quello, ok, per ora. A me basterebbe storicamente, momentaneamente, che questo circuito che mette tutti noi in rete sia libero, cioè sia di un popolo, ecco, come dovrebbero essere le autostrade, di proprietà del popolo, non è che vai in autostrada, dopo che l'abbiamo costruito dobbiamo pagare, chiaro? Cioè deve essere nostro, non di un privato, e che questa massa monetaria, che possiamo stabilire la quantità noi, in quanto governance, cioè con governanti che sappiano gestire questa cosa col giusto equilibrio, che venga immessa nel circuito monetario in maniera a credito, non a debito, in modo da spendere, creare ponti, infrastrutture, pagare tutto ciò che serve per le opere pubbliche. Ok?
Senti Cosimo, abbiamo iniziato con Gaza, con la guerra in Medio Oriente, con il canale Ben Gurion, quindi con l'importanza delle rotte strategiche, e chiudiamo proprio con quello. Secondo te, è una domanda un po' sempre, come definirla? Sì, sempre domande difficili. Come vedi gli sviluppi in Medio Oriente?
Da un punto di vista militare, intendi, geopolitico, oppure...
Dopo, alla fine, sono tutte cose interconnesse, poi, alla fine.
Sono tutte interconnesse. Allora, io, ecco, poi anche nel mio nuovo libro, Il Bivio Epocale, come ho fatto anche in Scontro Globale in Usurocrazia, la seconda parte la dedico sempre al lato spirituale. Perché, anche se lo metto in secondo piano, nel senso, la seconda parte, ma perché metto quello? Perché devo lasciare sempre un messaggio positivo, un messaggio di forza e di reazione principale da un punto di vista appunto spirituale, cioè prepararsi da questo punto di vista. Quindi che cosa intendo io con questo? Io credo, ecco perché il titolo, l'umanità, cioè, all'inizio era l'umanità al bivio, poi c'era già un altro libro così, ho cambiato il bivio epocale. L'umanità oggi si trova davanti a un bivio che deve scegliere in virtù del proprio libero arbitrio. Cioè, da una parte ci porta verso un'evoluzione, dall'altra parte si cade verso il baratro. Alla stessa cosa il mondo intero sta davanti a un bivio. Però sono del parere che siamo come dire, agli ultimi colpi di coda di questo mondo luciferino e globalista. Quindi ecco perché sta diventando iperviolento. E a questo punto io credo che in questi ultimi anni, secondo me massimo fino al 2025, vedremo il peggio del peggio, ok? Ma subito dopo, anche dovendo passare il peggio, che magari ci sarà, come dire, un riassettamento, si riassesta un po' tutta la situazione, e dovremo ripartire, soprattutto noi, perché il danno maggiore sarà dalla nostra parte, intendiamoci.
Eh sì, certo.
Quindi essere coscienti di questo e prepararsi, come dire, a quelle battaglie, soprattutto umane, spirituali, che colpiranno tutti noi. Quindi, da questo punto di vista, può darsi che loro stanno estremizzando al massimo la guerra militare. Ma hai visto le dichiarazioni anche di Macron ultimamente?
Macron in questi giorni, certo, proprio ieri.
Se sfonda Putin, noi invieremo i nostri militari. Poi voglio vedere. Cioè, quindi se si combatterà una guerra vera, poi si combatterà in Europa e vediamo chi manderà i propri figli a combattere.
Esatto.
Stanno, come dire, estremizzando al massimo perché vogliono portare il conflitto a livello militare globale. Io mi auguro che non avvenga questo e, come dire, ci sia un ridimensionamento di una situazione e si riporti il mondo all'equilibrio. Il problema qual è? Che se cercano di trovare qualche accordo, oramai i globalisti, la NATO, tutto l'Occidente perde la faccia. Però purtroppo la faccia l'ha persa in tutti i modi. Cioè tutte le istituzioni sovranazionali hanno perso di credibilità da tutti i punti di vista. Il fatto stesso che, ad esempio, si sono appropriati dei denari che avevano, come dire, bloccato dei capitali russi, E cosa ne fa? Ha messo in guardia anche tutto quel mondo multipolare che preferisce disinvestire i denari che stanno magari depositate nelle banche occidentali.
Sì.
Perché perdono di credibilità.
È quello che alla fine è quello il problema oggi, io credo, Cosimo, per avviarci alla conclusione, è che proprio il pericolo, diciamo, nostro, che stiamo subendo noi, è che hanno perso credibilità e non possono uscire sconfitti con questa credibilità compromessa. E quindi questo sarà il tutto da vedere, però ho notato, ho sentito e abbiamo sentito dalle tue parole che comunque c'è una visione positiva di fondo alla fine. Questa è la cosa.
Assolutamente sì, e tante volte questi eventi devono accadere per farci, tra virgolette, crescere anche. Cioè per farci.
E quindi si ritorna all'aspetto spirituale che ti è e ci è molto caro alla fine a tutti noi. Siamo in chiusura, io ringrazio molto Cosimo Massaro, grazie Cosimo.
Grazie.
So che inizierai a breve un tour per l'Italia.
Sì, partirò dal 17 fino al 28-29, sarò quasi sempre al nord Italia. Tante tappe, parto da Torino, poi vado in Val d'Aosta, Brescia, Bergamo, Biella.
Avremo occasione di vederci una di queste date, sicuramente.
Dai,
non
dai.
Non posso mancare a questo punto, vieni proprio nelle nostre zone.
Nel momento in cui vengo, che dovrei venire anche a Verona, una copia con dedica direttamente del nuovo libro sarà
per me. Ti ringrazio, io amo Verona, amo tantissimo Verona, siccome l'hai nominata di nuovo la seconda volta, sono a Vicenza. Sono attaccate, poi ripeto, è una città che adoro, Verona, e quindi potrebbe benissimo essere che ci vediamo molto volentieri anche a Verona.
Dai.
Grazie, grazie Cosimo Massaro e grazie
ciao
a tutti voi,
cari
amici
ciao.
Ascoltatori.